Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 6, versetti 24-35. Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i falsi profeti. Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, a chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti richiede, e a chi prende le cose tue non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. Se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Parola del Signore. Una divisione in pericopi che può essere facilmente corretta, ma non credo neppure risalga a Don Giuseppe, forse risale a me, quindi si può correggere. C'è il vantaggio, tuttavia, di fatto è così oggi per noi, che da un lato si riprende il quadro delle beatitudini per considerarle, per riconsiderare di nuovo a chi si rivolgono il loro valore, insomma, nel contesto di Luca. E dall'altro, la prima parte, si può dire, dell'insegnamento di Gesù, perché può essere visto in modo unitario il versetto 27 e il versetto 35 dicono, hanno le stesse parole, formano un'inclusione, come si dice, tutta centrata sul comando dell'amore dei nemici. Poi invece seguirà un altro comando al versetto 37 con il suo sviluppo, probabilmente. Vedo che anche la CEI, dunque il testo che ho sotto io no, ma greco, ma la CEI divide così anche. In ogni modo, vediamo queste due parti, ecco, del brano di oggi.
Dice il Signore che a voi che ascoltate, proprio perché ascoltate, questa parola si compie nelle vostre orecchie. È ricordato lo stesso detto nella sinagoga di Nazareth. Ecco, quindi queste parole sono efficaci proprio perché sono ascoltate, sia il versetto 18 e poi qui adesso il 27, erano venuti per ascoltarlo, quindi per rimanere nell'ascolto fino alla fine. Alla fine del Vangelo di Luca il Signore dirà: voi che siete rimasti con me nelle prove. Io ho visto questa prova massima, questa pagina che brucia, insomma. È un testo arduo, difficilissimo, Mi pare che sia appunto la prova più grande in cui è sottoposto il cristiano. San Pietro, nella prima lettera, al capitolo 2, dice che Cristo vi lasciò un esempio affinché ne seguiate le orme. ed è per questo che il Signore chiede questa cosa. Così io non ho nemici, non ho nessuno che mi odia, quindi non so cosa voglia dire amare e fare del bene a chi odia. Non so se ho letto bene. Io ringrazio il Signore che ha usato questo verbo agapao, amare, ecco, che è l'amore stesso di Dio che usa per appunto i cattivi e non ha usato amate con simpatia, perché mi sembra che sia quasi impossibile, ecco, amare con simpatia, con amicizia un nemico, solo con l'amore che Dio, ecco, ci dona, e soprattutto con il suo esempio, e qui, ecco, il Signore non solo lo ha detto, ma lo ha fatto, ecco, specialmente nel punto massimo della sua donazione al Padre, ha dato l'altra guancia, si è lasciato strappare il mantello, e soprattutto la prima parola che ha detto, ecco, Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno, ecco, quindi solo così, ecco, solo con la forza che viene dal Cristo, dice il Signore, così sarete figli dell'Altissimo.
Ma a me ha sempre affascinato tanto questa motivazione, alla conclusione di questo discorso, sia in Luca che in Matteo. Matteo è ancora più esplicito, dice: amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figli. E qui dice sarete figli. Quindi, mi sembra che questa sia la forza che viene per poter cercare di mettere in pratica questa parola, che è una parola assolutamente contraria al sentire umano. È proprio il dono di Dio che vuole farci vivere secondo il suo modo di pensare, il suo modo di sentire, il suo modo di agire, per divenire figli, perché Lui così si comporta, così è misericordioso, così è gratuito soprattutto. Ecco, mi sembra che quello che è sottolineato qui soprattutto è l'amore gratuito di cui il Figlio vuole farci partecipi per essere come Lui, figli del Padre, perché altrimenti, dice, tutto il resto lo fanno anche gli altri, se lo fanno per un proprio tornaconto. L'unico che veramente ama di un amore gratuito è il Padre e il Figlio.
Appunto, i primi versetti 24-26, ecco, si vede come praticamente sono riprese le beatitudini, ecco, che erano state espresse prima in senso negativo, direi, ecco. E allora mi colpiva questo ora, che è ripetuto diverse volte: guai a voi ricchi che avete ricevuto, guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame, guai a voi che ora ridete. Ecco, cioè mi sembra quasi che Luca voglia in un qualche modo, ecco, così sottolineare questo tempo presente che riceverà in un qualche modo una ricompensa, direi quasi una giustizia, ecco, invece nel tempo futuro, ecco. Però poi, ecco, nel brano successivo, ecco, che è molto impressionante, ecco, perché da un lato è bellissimo e dall'altro lato ci trova sempre inadempienti, ecco. C'è tutta questa serie di imperativi: amate, fate del bene, benedite, pregate, ecco, sembra non esserci via di scampo, è un imperativo, non, ecco, e poi dopo, ecco, questa ripresa, ecco, se amate quelli che vi amano. A me sembra poi che il 29-31 forse mostrasse quasi come deve essere questo amore, ecco, concretamente, che ti percuote sulla guancia, Poi dopo ancora c'è questa ripresa: se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? E cioè mi sembrava che poi qui non ci fosse solo la giustizia, ma addirittura ci fosse la... cioè non c'è più giustizia, perché ci deve essere una sovrabbondanza d'amore che supera ogni giustizia umana. Ecco, in questo, ecco, potremmo essere chiamati figli dell'Altissimo. Qui, ecco, negli ultimi versetti, appunto, c'è qualcosa di più, qualcosa che, appunto, abbiamo visto vissuto concretamente nel Signore Gesù, ecco, e che sovverte ogni... non c'è più giustizia, non c'è più ti faccio questo, allora ti, non è più occhio per occhio, dente per dente, ma è qualcosa di molto, molto superiore, che può essere solamente un amore, ecco, che ci viene dal Padre e per il quale veramente possiamo solo, ecco, essere chiamati figli di Dio.
No, ho già detto buona parte, Mariangela, a parte che non ci ho pregato molto, perché appunto sentivo da una parte una contraddizione tra i versetti 24-26 e appunto in modo particolare il 35, ma appunto là è detto una ricompensa che sarà in futuro, quindi un giudizio che spetta solo a Dio, in certo senso. Mentre qui è una vita odierna, e versetti 27 seguenti, appunto, quello che deve essere di rapporto tra di noi. E quindi qui si vede la grande misericordia di Dio, appunto, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti. Ma non solo, se poi c'è una riflessione da parte cristiana, appunto, sappiamo che il Cristo ha versato il sangue per noi, per tutti, di cui siamo peccatori, e quindi da parte nostra c'è questa attenzione davvero verso il prossimo, anche se malvagio, di benevolenza, come lui è stato benevolo verso di noi, appunto per testimoniare la sua benevolenza, sapendo che a un certo punto ci può essere sempre una conversione, come c'è da parte nostra, da chi può essere il nostro nemico. Poiché il vero nemico lo sa solo il Signore, perché anche noi siamo, se Lui è nemico per noi, noi siamo nemici per Lui. E quindi c'è sempre questo timore, che solo il Signore giudice e sa chi è più vicino a Lui.
Io torno alla, brevissimamente, le beatitudini che... io vedo, insomma, Luca fa parallelamente a Matteo il quadro solenne del Messia di Israele, che idealmente attorno a te, a sé tutto l'Israele, che in realtà qui è l'Israele degli umili. I poveri sono gli umili, non sono solo i poveri materiali nel quadro evangelico. Poi il problema della povertà, se uno quando è povero, è un altro discorso, cioè connesso, ma qui c'è tutta una spiritualità biblica, ecco, tradizionale, che qui viene in qualche modo riassunta. È il Messia umile e povero di Zaccaria, il Messia che attorno a sé ha tutto l'Israele degli umili e dei poveri, che deve diventarlo naturalmente anche, ma che anche lo è, e al quale fa delle promesse, perché la prima parte, mio modo di vedere, le beatitudini sono delle promesse, e sono di un incoraggiamento. Beati voi perché, e promette che cosa? Il regno, cioè che regneranno, perché il regno è questo, promette che anche voi regnerete, e così le altre, che anche voi, che parteciperete al banchetto escatologico, eccetera. Mi sembra che sia... questo aspetto importante, e quindi vedo che il punto qui, il problema qual è? Che quando dice guai a voi ricchi, anche qui dice voi, e Luca non mostra di aver cambiato uditorio. Però poi quando al versetto 27 dice ma a voi che mi ascoltate dico, sembra che dire o supporre che le parole precedenti non li riguardano. Quindi bisogna tenere presente questa diciamo questa retorica. Io penso che è chiaro che tutto rivolto, non c'è un cambiamento di uditorio a quelli che ascoltano, ma quando dice guai a voi ricchi, non riguarda quelli che lo ascoltano, è rivolto a loro, ma non li sta accusando di essere ricchi, a mio parere. È una forma retorica nello stesso senso, senza soluzione di continuità, di fatti, perché è un incoraggiamento a perseverare e a diventare veramente umili e poveri, a diventare l'Israele che Dio vuole. E quindi si dice anche guai a voi ricchi perché ora ridete, eccetera. Naturalmente esistono, ecco, è chiaro, non è solo un'immaginazione, però è come nei salmi, insomma, non adirarti contro i ricchi, non è che ce l'ha coi ricchi direttamente, cioè non è che si stia rivolgendo ai ricchi in quel caso, sta rivolgendo ai poveri, agli umili, e dice loro non adirarti. Io vedo una cosa simile qui, e quindi vedo tutto l'Israele degli umili attorno al Messia, come è descritto nei versetti precedenti, 17, 18, 19, si vuole in qualche modo descrivere questo uditorio, che mi sembra molto bello questo. Ecco. E poi dopo Gesù fa il discorso dell'imitazione di Dio. E questo c'è già anche nella legge, nella Torah, no? Amare il prossimo con se stesso è già interpretato in modo molto impegnativo nella Torah. Anche nella Torah si dice che bisogna amare i propri nemici, Si dice che bisogna aiutare il proprio avversario, e quando lo vedi, eccetera, non devi far finta se ha bisogno di non vederlo, al contrario, devi aiutarlo e fare del bene, come dice Gesù, agli avversari. Cioè qui c'è l'insegnamento di Gesù centrato sulla imitazione di Dio, che è buono, come dice al versetto, tutto poggia lì al versetto 35, per diventare figli di Dio, che è la vocazione di Israele, bisogna assomigliare a Dio, e Dio è buono, e tutto questo discorso all'amore dei nemici è l'interpretazione, l'applicazione della bontà di Dio, perché se voi fate del bene, e poi spiega anche, per questo è anche nell'Antico Testamento interessantissimo, qui Gesù è un cammino questo, perché spiega come si fa ad amare i nemici. Anzitutto bisogna fare uno può pregare per i nemici, poi può fare del bene ai nemici, se hanno bisogno uno può fare un favore. Cioè è questo il modo di amare, perché i nemici qui possono essere, sì, i nemici nazionali di Israele, ma nel modo in cui viene detto i tuoi nemici, i vostri nemici, sono anche i nemici che ciascuno di noi ha. È vero che nessuno ha dei nemici, diciamo, ma non è mica vero questo. Tutti abbiamo dei nemici, perché in tutti i momenti qualcuno è sempre un nemico, un ostacolo in qualche modo. Allora come si fa ad amarlo? Questo è il problema. Secondo me Gesù mostra, è quasi riassuntivo di tanti insegnamenti, ecco, mostra i modi per amare i nemici. È chiaro che c'è, come diceva Silvio, una contraddizione voluta. Amare i nemici, e continua a usare la parola nemico, il che significa che, e come spiegano i rabbini benissimo, il più grosso problema di questi comandamenti, cioè la lotta, si svolge nel cuore, non fuori. Se uno dice ama il nemico, vuol dire che tu, e ti comanda qualcosa, mi dice i rabbini, qualcosa che riguarda il cuore. Non ti comanda solo una cosa esterna, ti comanda qualcosa che riguarda il cuore. E quello è per quello che è difficile, amare il nemico. E io ricordo sempre questa interpretazione di quel passo, non so se è nel Levitico, in cui c'è appunto l'amore del prossimo e c'è l'esempio concreto dell'asino del nemico caduto. Tu incontri il tuo avversario e non devi far finta di non vedere, devi aiutarlo. Però i rabbini commentano e si pongono il problema: sì, ma se io incontro l'asino dell'amico caduto, nel fosso, è l'asino del nemico caduto nel fosso. E l'asino dell'amico ha più bisogno dell'asino del nemico. È chiaro che devo soccorrerli tutte e due, ma quale devo soccorrere per primo? L'asino dell'amico che ha più bisogno o l'asino del nemico? La risposta naturalmente è l'asino del nemico. Perché? Perché il problema del comandamento non è la preoccupazione per l'asino, ma è la preoccupazione di quello che c'è nel tuo cuore. Siccome per te aiutare l'amico è più facile, il comandamento ti comanda di aiutare prima il nemico. E questo è, e anche qui mi sembra che Gesù traccia la strada, cioè pregare per quelli che non ci sono simpatici, diciamo, quelli che ci fanno ostacolo, quelli che non ci capiscono, quelli che ci emarginano. È difficile già pregare in modo disinteressato. Io mi chiedo, ma lo faccio io questo? Non lo faccio? Ma insomma, non so quanto lo faccio. Quelli che io critico, quelli che giudico negativamente, cioè prego? C'ho una preghiera abituale? No. E poi far del bene, cioè se c'è uno, gli corro incontro per fargli qualcosa di cui ha bisogno. Questo qui secondo me è inteso da Gesù, ma è una sintesi dell'insegnamento biblico, è inteso da Gesù in senso molto concreto, cioè perché è chiaro che il problema di un comandamento come quello di amare i nemici è inattuabile se inteso in senso, è ancora nemico, cioè amare cosa vuol dire? Un sentimento? Non si deve escludere il sentimento però, non è che io amo il nemico anche se continuo a deprecarlo, no. Dobbiamo essere consapevoli che non ce la possiamo cavare così, io penso, cioè io continuo dentro di me a deprecarlo in modo totale, però poi siccome amare non vuol dire il sentimento, allora basta che io non gli faccia del male, no, questo non è amare il nemico. Il problema è che per amare il nemico devo arrivarci facendo delle cose, io lo intendo così, a me sembra che sia così, alla luce anche di tanti testi, diversi testi dell'Antico Testamento, che secondo me Gesù qui riassume. E per Gesù questa è la caratteristica dei figli di Dio. Se voi non fate così, lo fanno anche i peccatori. Ricordate che Matteo dice i gentili, che può darsi che anche Luca intenda così, ma non si sa. Cioè, i peccatori non sono qui considerati figli. Cosa fate di diverso dagli altri? Cioè, voi dovete testimoniare al mondo Dio, cioè la figliolanza di Dio che voi siete, quindi dovete assomigliarli. Se non fate così siete come gli altri, non fate nessuna testimonianza, lo fanno tutti, non c'è bisogno di essere figli di conoscere Dio per amare chi ci ama.